Quindi sappiamo che il Signore esiste, le cose non vanno spesso e volentieri come noi vorremmo, Dio non risponde spesso alle nostre invocazioni, succede anche che siamo in conflitto con Lui, la sensazione è che non veda, non si prenda carico della nostra realtà personale. Però sappiamo che esiste, che vede tutto, ha tutto sotto controllo. Una convinzione che viene dallo Spirito, che non è condizionata da quello che vediamo o tocchiamo, ma è una convinzione profonda, Dio esiste, è onnipotente, onnisciente, tutto è sottoposto a Lui, può intervenire in qualsiasi momento, può cambiare la realtà nostra e del mondo in un attimo, nulla gli è impossibile. A volte dimentichiamo che Dio è onnipotente. Onnipotente vuol dire che può tutto. Sì, però. Non c'è però. Per Dio non esiste però. È il padrone assoluto, il Signore indiscusso. Per questo il Padre nostro ci invita a pregare, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Il nostro conflitto è tra la mia volontà e la sua volontà. Spesso e volentieri noi preghiamo Dio perché Lui agisca come noi intendiamo. È normale, intendiamo. Vorremmo che Lui intervenisse assecondando le nostre aspettative. E più delle volte non abbiamo risposta. E per rimanere nella fede dobbiamo aggrapparci tenacemente a Gesù Cristo che abita dentro di noi, per mantenerci comunque in contatto con Dio, proseguire questo cammino, sapendo che non abbiamo alternativa. In Cristo troviamo la fiducia, la fede, la convinzione che la parola di Dio è l'unica nostra luce, l'unica verità. Il conflitto tra la mia volontà e la volontà del Signore. La preghiera che io rivolgo a Dio per farlo agire in un certo modo è quello che Dio invece ha in mente di fare. Qualcosa avrà in mente di fare. Non penso che stia lì a guardare passivo. In certi luoghi opera di più, in altri opera di meno. Non sappiamo esattamente perché, non è che c'è una regola. Là opera di più per questo motivo, qua di meno per quest'altra ragione. Non mi pare che esistano motivazioni ben precise. Noi siamo qui e a secondo di quello che succede intorno a noi nelle nostre vite ci rivolgiamo a Dio in un certo modo. Se avessimo tutta la famiglia convertita, avessimo una chiesa di 3.000, 5.000, 10.000 membri, vedessimo guarigioni fisiche, io rispondessi alla nostra richiesta, parleremmo in maniera diversa oggi. Però la nostra realtà è questa e dobbiamo adeguarci. Cercare di capire, ovviamente. Il conflitto tra quello che io vorrei e quello che Dio ha in mente invece di fare. Questa cosa, prendendo un passo biblico che stiamo un po' analizzando ultimamente, si evidenzia della malattia di Lazzaro, dove le sorelle mandano a chiamare Gesù dicendogli: ecco, colui che tu ami è malato. È normale rivolgere una preghiera simile al Signore perché noi abbiamo delle necessità, abbiamo dei bisogni, delle aspettative. Mai vorremmo rompere una relazione d'affetto. Mai vorremmo separarci, staccarci da una persona a cui vogliamo bene. E quindi è normale invitare Gesù a soddisfare la loro richiesta, ridacci Lazzaro sano. Non vogliamo rompere questa relazione col fratello che amiamo tanto. E poi ne abbiamo anche bisogno materialmente, praticamente, un uomo in casa serve. Riconoscono che è Gesù il Signore, che in Lui c'è il potere, ma lo spingono ad agire secondo la loro visione, il loro desiderio, la loro necessità, più che comprensibile perché chi non pregherebbe così. Però c'è la tendenza naturale a farci servire da Dio. Dio, servimi nei miei bisogni. Fa quello che ti chiedo. Ci esce naturale questa preghiera. Diventa più difficile invece, Signore, ti presento la mia condizione, aspetto per vedere cosa tu hai in mente di fare per quella circostanza. Per me una certa realtà è pressante, bisogna di un intervento rapido. Difficilmente chiederei a Dio, vedi tu, Signore, secondo i tuoi tempi, se hai pensato, immaginato di intervenire. Allora, che permette a volte delle situazioni pesanti? Che possiamo capire questi concetti. Di conseguenza Gesù non risponde a questa richiesta di Maria e Marta, non risponde. Tante volte non ha risposto neanche a noi. Io ne ho di richieste senza risposta. Ma richieste anche accorate, imploranti. Sono ancora qua perché mi aggrappo allo Spirito Santo, il quale mi trasmette fiducia comunque in Dio. E poi perché non ho alternative. Dove vado? Dove andremo, Signore? Tu solo hai parole di vita. Tutti noi abbiamo dei problemi, desideri, aspettative, bisogni. E vorremmo che Dio intervenisse secondo la nostra visione. Come si fa a cambiare visione? Ad accettare che Dio ha un suo progetto, un suo programma, i suoi tempi, una sua motivazione diversa dalla mia. Gesù è venuto, mi ha detto, io sono il buon pastore, sono venuto per darvi vita e vita abbondante. Questa cosa si sente nei predicatori, vita abbondante, un diritto, abbiamo diritto alla vita abbondante. Per cui tutto ciò che noi desideriamo dobbiamo tenerlo, basta avere fiducia, basta avere fede. La fede che muove le montagne. E il progetto di Dio dov'è? C'è la mia fede che muove le montagne. Cioè Dio dice no, quella montagna voglio che rimanga lì, ancora per un bel po' di tempo. E che non riesca a superarla per un bel po' di tempo. Il piano del Signore, il mio piano, via, sparisce. Nessun ostacolo, nessun problema. Vita abbondante, vita felice. Eliminiamo tutti gli ostacoli che esistono, solo credendo. Ma c'è un piano del Signore anche. In questo caso Marta e Maria non hanno detto noi riprendiamo questa malattia nel nome di Cristo, la riprendiamo, vattene via, il demonio sparisce. Hanno cercato Gesù, coscienti che lui poteva guarire. Oggi la malattia la devi rifiutare. Noi siamo stati creati per essere sani. C'è qualche malato in cielo? E perché devi accettare la malattia tu qui? Rifiutala. Ma lo stesso San Paolo cose le dico nel mio bel libro nero, no? Dio non vuole che i suoi figli soffrano. Spiego Bibbia alla mano. San Paolo si trova con un problema, cioè, non è specificato un problema. Leggendo nelle epistole è facile pensare che fosse quindi un problema di semicecità. In altre lettere dice: guardate con quali caratteri grossi vi ho scritto, ma di mio pugno. E vabbè, un problema, sicuramente fisico. E non dice: io ho rifiutato questo problema nel nome di Cristo, io sono libero, sono guarito per le piaghe di Gesù, io rifiuto la malattia. Non ha detto così San Paolo. Dice: 3 volte ho pregato il Signore perché mi togliesse questa spina nella carne. 3 volte ho pregato il Signore, toglimela, Signore. Non ha detto fuori, ho fede, io credo. Per San Paolo era meglio eliminare quel problema per essere più efficace nella sua vita di apostolo. Quindi noi ci rivolgiamo a Dio per ogni richiesta. Qui, dove ci sono io, il discorso della fede che muove le montagne non esiste. Chi muove le montagne si chiama Dio, Spirito Santo, Gesù Cristo. È chiaro che se non credo al potere di Dio non andrò certo a pregarlo. Andrò a cercarmi un guaritore nell'occulto, uno sciamano, come si chiamano, i maghi, no? Quindi il conflitto tra come io vorrei che Dio agisse e quello che Dio ha pianificato. Signore, quindi non risponda a questa preghiera accorata e lascia che Lazzaro muoia. Di solito, per poter entrare nella volontà di Dio e quindi ascoltare la sua voce, ascoltare la voce del Signore, lasciarlo vivere dentro di noi. E noi sentiamo che c'è, perché magari nelle riunioni, nei culti, percepiamo qualcosa dentro, a volte un certo entusiasmo, a volte la capacità di fare delle cose che non fanno parte di noi, momenti, diciamo, no? Momenti. Però per ascoltare la voce del Signore, sempre, che è la nostra salvezza, ascoltarlo sempre, lasciarci guidare da Lui. Per arrivare a questa condizione dobbiamo trovarci molto deboli. Infatti, San Paolo pregò 3 volte, il Signore, dicendogli: toglimi questa spina che mi impedisce di essere attivo, di essere efficiente, mi disturba, mi crea dei problemi, mi limita. E Dio gli risponde: no, ti lascerò così. Non è che Dio ci lasci sempre così. C'è una situazione in cui magari aspetta più a lungo, infatti Lazzaro è stato risorto. A San Paolo non pare che sia stata tolta quella spina, ma Lazzaro è stato risorto. Quindi ogni situazione è diversa. No, non ti tolgo quella spina nella carne, perché la mia potenza si manifesta perfetta nella debolezza. Nel momento in cui predichiamo dicendo che noi abbiamo diritti come figli, ti metti in una posizione di forza, non di debolezza. Debole quando non so che pesci pigliare, non so cosa fare, sto aspettando una realtà che non so se e quando arriverà. Ho dei problemi che mi limitano. La mia potenza si manifesta perfetta nella debolezza. Debole al punto da non saper più cosa fare. Madonna dal flusso di sangue, Aveva speso tutti i soldi dai medici, non aveva più un centesimo. Si era affidata alla capacità umana, voleva risolvere quel problema fastidioso che la limitava tantissimo. Senza un centesimo, dice, andrò a toccare il manto di Gesù. Avesse avuto ancora un centesimo, avrebbe cercato un altro medico, magari uno di fama. In situazioni a volte in che ci mettono in debolezza e alla dipendenza. Per dipendere dobbiamo sentirci in una condizione senza uscita, se no non dipendiamo. L'ultima cosa che ci interessa fare è dipendere. L'ho detto anche tante volte. I discepoli andarono a svegliare Gesù quando la barca stava affondando, non prima. Noi preghiamo, certo. Preghiamo il Signore perché intervenga come vogliamo noi. Tipo la preghiera di Marta, vieni, colui che tu ami è malato. Quindi vieni, guarisci. Per poter amare il nemico, che è il punto di cui si parlava questa mattina, per poter amare il nemico, per vincere delle aspettative, per essere in grado di perdonare, di sopportare, di giustificare, serve la voce dello Spirito di Gesù, serve la persona di Gesù che mi sospinge in quella direzione. Se no diremmo, questo collega di lavoro è come la spina di San Paolo, no? Ho una spina nella carne, Signore, toglimela. Mi dà fastidio, mi tormenta. Una persona può essere come quella spina, che ti tormenta. Signore, toglimela. E quando noi diciamo toglimela, cosa intendiamo? Fallo morire, e sparisci, trasferiscilo, cambialo, convertilo. Fagli capire che mi tratta male, Signore. La nostra preghiera si dirige in questo senso. Signore, Lazzaro che tu ami è malato. Vieni, guariscilo. E questo è quello che desidero io. Che rimanga con me, gli voglio bene, ne ho bisogno. Voglio vivere serenamente e tranquillamente. Quindi cosa diciamo, Signore? Toglimi questa spina, toglimela. I modi sono tanti. Nel caso fisico era guarendo quella malattia. Nel caso di persone, Signore, o le trasformi. O mi fai trovare un altro lavoro, per esempio, o mi divorzio, no? O converti mio marito, o converti mia moglie. Questa è la preghiera normale che facciamo. Ma Dio mi può togliere quella spina in un altro modo, in un modo grandioso. E tolta quella spina, te le toglie tutte. Non ne avrai più una. Perché nel momento in cui dico, Signore, se morisse mio marito, mia moglie, mio collega, muoiono in tanti, pure farò trasferire, eccetera, eccetera, cosa succede? Sono libero al momento, ma ne arriva un altro peggio di prima. E non hai risolto assolutamente nulla. Dio ha un modo per risolverti quel problema, ha un modo unico, fantastico, sicuro, eterno. La mia potenza si manifesta perfetta nella debolezza. Dipendi da me, ti risolvo io il problema. Lasciami vivere io ti farò amare quella persona. Lasciami vivere, te la farò perdonare ogni giorno. Lasciami vivere, non ti sentirai più ferito dalle sue parole. Lui rimarrà uguale, tu sarai cambiato. L'opera dello Spirito è cambiare noi. Entrare nella sua volontà. Padre, la tua volontà sia fatta come in cielo così in terra. L'amore libera. La giustizia propria crea tensioni, guerre, divisioni, ostilità, il peggio che esiste, insomma. Il Signore vuole darti vita abbondante, ma seguendo un cammino diverso da quello che tu immagini. Lazzaro venne ridato alla famiglia, ma passando per la morte. Non era il progetto di Marta e Maria. Infatti quando arriva, ma come, sono 3 anni che ti prego, mio marito non è ancora cambiato, mia moglie non è ancora cambiata, signore, ma come? Guarda mio figlio lì come si comporta, com'è aggressivo, com'è ribelle. È tanto che ti prego, signore. Il mio collega è ancora lì, non è ancora trasferito. Quindi il Signore vuole darti in fondo quello che tu desideri, ma attraverso un'altra strada. La mia giustizia mi mette in conflitto con tutti quanti, perché se tu non mi vuoi bene, entri in conflitto con me. Se la mia giustizia rimane lì tale quale, il conflitto è continuo. Difficile trovare una persona che vada bene alle mie aspettative, un po' difficile, eh? Un po' complicato. Avrà sempre qualcosa che non mi piace, che mi infastidisce. Quindi il Signore dice: lasciami vivere. E quando possiamo lasciarlo vivere? Quando siamo allo stremo delle forze. Andarono a studiare Gesù quando la barca stava affondando, non prima. Lontano dal flusso di sangue andò a toccare il manto di Gesù quando aveva speso tutti i soldi, non rimaneva più niente. Il figlio prodigo tornò a casa quando stava pascolando i porci e desiderava mangiare le carrube che dava i porci, ma non le aveva. A volte dobbiamo essere deboli, non è sempre così, fortunatamente. Dio ci indebolisce perché possiamo dipendere da Lui e capire che deve Lui prendere possesso della situazione, Lui governarmi. Lui mi garantisce la libertà, mi garantisce un livello di vita migliore, non lo garantisce lui, ma bisogna lasciarlo vivere, lasciare che la sua giustizia trionfi sulla nostra. Quindi subire un torto, per esempio, lasciare che l'altro o l'altra si comporti come continua a fare, fargli credere. Fagli pensare che forse ha ragione lui, è torto io, stando zitto, passo per quello che ha torto. Però quello che conta è che tu stia bene, ti senta libero. L'amore del Signore libera. Dove c'è amore, non ci sono altri sentimenti. L'amore è la grande medicina che il Signore ci vuole offrire. Lo scopo della Chiesa è entrare a conoscere l'amore di Cristo. La grande spiritualità, no? È conoscere l'amore di Cristo. Faccio sempre un paragone quando vado in chiesa insieme, ma anche qui ovviamente. Per dare un'idea del concetto di unità tra chiese, dico come. La chiesa deve essere come un ospedale dove ci sono tanti reparti, tanti primari, ma l'ospedale ha un'unica meta. L'ospedale viene creato per portare avanti una visione. Qual è questa visione? Ridare la salute al malato. Il malato entra, deve uscire sano. Tutta l'organizzazione ha questo scopo. portare guarigione. Ma sono tanti personaggi, tanti responsabili, tanti medici, tanti paramedici, tanti impiegati. E tutto deve, diciamo, convergere in quella realtà. La Chiesa, tutti i suoi ministeri, i profeti, la legge, ha un unico scopo: portarci a conoscere l'amore di Cristo. Perché dove c'è l'amore c'è guarigione. Dio vuole portarci a guarire. Guarire. Noi siamo un ospedale, anche se qualcuno dice che la Chiesa è il luogo del trionfo. Io dico no, la Chiesa è il luogo dove si guarisce, progressivamente e lentamente. Noi dobbiamo offrire l'amore di Cristo, perché l'amore guarisce, guarisce l'anima da tutte quelle problematiche che hai dentro, ansie, paure, senso di rifiuto, scarsa considerazione, non sentirti amato, accettato, considerato e tante altre cose che ci spingono a imporci sull'altro affinché osservi le mie direttive e così di conseguenza sentirmi anch'io tranquillo, sicuro e anche accettato. L'amore dice fai al prossimo quello che vorresti fosse fatto a te, fai all'altro quello che vorresti l'altro facesse a te. L'amore è tutta la legge, tutti i profeti. Tu studi. La prossima volta dovremmo vederci l'11 novembre. Ci ha dato un compitino il pastore Francesco di analizzare quali sono i fondamenti della Bibbia. Distinguere il fondamento dalla dottrina. Il fondamento è insostituibile, la dottrina si può modificare. Il fondamento è l'amore di Cristo. La cosa più difficile da raggiungere. È più facile fare il leader, il pastore, l'apostolo, il profeta, il maestro. Infatti cosa dice Paolo? Ci sono tanti maestri, ma pochi padri. Essere maestro è facilissimo. Il fondamento da cui non possiamo transigere è l'amore di Cristo. Da questo conosceranno che siete i miei discepoli, se vi amerete gli uni gli altri. L'amore libera, mi rende le relazioni più facili, più sopportabili. Però devo avere gli occhi puntati su Gesù. Devo considerare questa presenza che Dio mi ha concesso. Gesù, il mio Salvatore, il mio Signore. Colui che ha vinto il peccato. Colui che può darmi una vita abbondante. Abbondante nel senso che intende lui però. Che mi permetta di vivere più o meno sereno, più o meno in pace, totalmente non si può, seguendo le sue istruzioni, lasciandolo vivere. Ma per lasciarlo vivere, per andarlo a cercare in maniera così, così insistente, spesso viene a trovarsi in una condizione di estrema necessità. Perché se non siamo in estrema necessità, vorremmo soltanto avere i benefici, secondo quello che piace a noi, e non essere disposti quindi a seguire le sue istruzioni. Di Gesù quindi non ha risposto alla preghiera di Marta e Maria, che era una preghiera importante, la vita di una persona. Non si trattava di cose, ma di una persona, di relazioni. Non risponde. E addirittura dice, abbiamo letto, mi rallegro di non aver risposto a quella preghiera. Può sembrare una mostruosità. Ho lasciato morire Lazzaro e mi rallegro di questo. Infatti quando arriva le sorelle lo scrivono, tu fossi stato qui, Lazzaro non sarebbe morto. Quante volte abbiamo anche noi sgridato il Signore? Io tantissimo. Non è sempre facile accettare quello che Dio ha pianificato. Però nella difficoltà di cercare lo Spirito in noi, sentire la fiducia, la fede comunque, farsi guidare, lasciare spazio quindi a questo Cristo, che ci porti in questa dimensione sua, che in fondo ha la stessa finalità mia. Noi vogliamo star bene, vogliamo essere sereni, vivere in pace, no? Però eliminando, 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 no? Mentre il Signore vuole portarmi a quella realtà lasciando tutto così com'è, ma cambiando la mia vita interiore. Cambiando io, cambia tutto. Volendo io cambiare il mondo, andrà sempre peggio. Raccogliamoci un attimo in preghiera. E la tua parola è dura, Signora, siamo sinceri. Lasciar vivere te, Signore. Vedere con gli occhi tuoi la tua giustizia, non più la nostra. Alleluia. Alleluia, Signore. Noi crediamo che tu vuoi far risorgere questa chiesa a realtà di Bergamo, Signore. Ci hai lasciato un po' morire, Signore, come Lazzaro. Ma nel frattempo però qualcosa abbiamo imparato, abbiamo capito, conosciuto, sperimentato. Vogliamo usare quanto abbiamo capito, Signore, per portare benedizione intorno a noi, per vedere la tua mano che si muove con potenza, Signore. Abbiamo bisogno della tua potenza, ci crediamo, la vogliamo, la desideriamo, Signore, per portare avanti la tua visione, quello che tu hai pianificato. Alleluia, Signore Gesù, aiutaci a cercarti, a non perdere il contatto con Gesù Cristo, aiutaci a trovarlo, questo contatto con Gesù, Signore. Questo toccare il suo manto, Signore, sentirlo dentro di noi, lasciarlo guidare, lasciarlo esprimere, perché lui è la verità. Amen, Signore. Vieni, restaura con potenza quello che il maligno ha distrutto, Signore, la nostra carne. Tu puoi glorificarti e restaurare, Signore, nel nome di Gesù Cristo. Noi vogliamo il tuo potere per restaurare la tua gloria, Signore. Nel nome di Gesù Cristo. Amen. Rendici capaci di predicare la tua parola, Signore. Rendimi capace di essere il tuo strumento. Io ti chiedo libertà fisica, Signore, più efficacia nell'utilizzo del mio corpo, Signore, liberami da situazioni che mi rendono difficile operare, Signore, a livello fisico, Signore. La tua potenza guaritrice, Signore, nell'anima, nello spirito, nel corpo, Signore. Amen, Signore. Alleluia. Gloria a te, Signore.